Dalle belle città, da tal nemico, fuggimmo via su per le aride montagne, cercando libertà tra rupe rupe, contro la schiavitù del suolo tradito.
Sono passati 75 anni dalla guerra di liberazione dal nazifascismo. Eppure i valori e gli ideali che animavano coloro che hanno combattuto e partecipato alla resistenza sono più che mai attuali. Come attuale l'antifascismo praticato nel quotidiano per arginare e contrastare la violenza e l'ingiustizia generata dal sistema economico e politico dominante, in cui vige una certa egemonia di pensiero, in cui la retorica e i modi fascisti all'occorrenza fanno sempre comodo. Dopo la liberazione è iniziata un'operazione di screditamento e persino persecuzione e demonizzazione degli ideali e di coloro che avevano combattuto contro il mostro nazifascista e contribuito alla nascita della Repubblica. Quindi proveremo a capire cosa è avvenuto dopo la guerra e come nasce il revisionismo storico grazie al contributo di uno scrittore studioso della resistenza e del dopoguerra, che è Massimo Recchioni. Tra i suoi libri usciti di recente ricordiamo due titoli: Il gobbo del quarticciolo, una storia di resistenza dal fascismo alla guerra fredda, e Francesco Muranino, il comandante gemisto, un processo alla resistenza. In questi libri, attraverso l'analisi e la ricerca storica, Recchioni ricostruisce le vicende prima e dopo la liberazione di due personaggi protagonisti della resistenza, uno a Roma e l'altro nel Biellese. Ma facciamo un passo indietro. Prima di tutto, ciao Massimo, grazie per essere qui con noi. Partiamo dagli ideali della resistenza. In quale contesto nasce la resistenza italiana? E qual è la sua peculiarità? E come nasce la scintilla dopo l'armistizio dell'8 settembre?
Ciao Sara, ciao a tutti. Grazie a te e grazie a Radio Sonar per la fiducia che mi date e per il tempo che dedicate al 25 aprile. Dalla liberazione a oggi sono passati 75 anni. A volte a me sembra ne siano passati centinaia. I valori sono sempre quelli, beh, in parte è vero, o meglio, io credo sia oggettivamente vero, anche se una buona parte della popolazione questa cosa non si capisce, perché essi non hanno memoria o non hanno la convenienza di capirlo. Certo, i valori di libertà, di solidarietà, di giustizia sociale dovrebbero essere sempre al centro di qualsiasi progetto sociale, soprattutto in un'epoca di crisi globale del sistema, di sfruttamento, di emigrazioni continue perché si fugge dalle guerre. Però se andiamo a vedere se è nato prima l'uovo o la gallina, ci accorgiamo che è proprio grazie alle guerre dell'imperialismo moderno, volute dall'industria bellica e dai paesi ricchi che si spartiscono il mondo, che si scatenano le emigrazioni e gli esodi in massa. Questi ovviamente provocano malcontento, ingiustizie nei paesi di arrivo, aste a ribasso per il prezzo della manodopera, perché si trova sempre qualcuno disposto a lavorare per un salario minore. C'è tutta una spirale negativa deleteria e le cosiddette conseguenti guerre tra poveri. È di fatto un cane che si morde la coda. E per le persone che non riescono a guardare oltre al proprio naso, o che solo cerchino una scorciatoia per non dover affrontare spiegazioni troppo complesse, è sempre più facile e comodo osservare gli effetti e prenderla con essi, con gli effetti, che non analizzare le cause e combattere quelle. Perché solo combattere le cause, appunto, spezzerebbe questa spirale. Quindi anche rispetto all'antifascismo praticato nel quotidiano di cui parli, io ho sinceramente dei grossi dubbi. Perché in realtà oggi è molto più facile per le destre cavalcare certi fenomeni, con soluzioni sovraniste, nazionaliste, di pancia, come si usa dire, no? Noi sappiamo invece, e questo è un valore che la resistenza ci ha insegnato, che soltanto una soluzione collettiva dei problemi implica la soluzione di quelli individuali. Oggi mi pare di trovarmi, al contrario, nel regno dell'egoismo, cioè dove la sopravvivenza individuale passa attraverso il calpestare i nostri simili, siano essi cittadini, colleghi di lavoro, qualsiasi altro individuo. Ecco, l'esatto contrario della solidarietà, appunto. Uno di quei valori che di quella resistenza di cui, come giustamente tu dici, l'8 settembre fu solo la scintilla. perché l'antifascismo in Italia era nato già nel primo dopoguerra, contro lo sfruttamento degli operai, dei contadini, ci fu il Biennio Rosso e l'organizzazione appunto da parte del patronato dello squadrismo fascista. Nacque nella prima resistenza durante l'avvento del fascismo, con gli arditi del popolo. Continuò durante il confino e il carcere deciso dai tribunali speciali, dove gli oppositori riuscirono a diffondere una cultura politica egualitaria, un modello di società diversa. Continuò poi nella guerra di Spagna, vera e propria gavetta. Pur in quell'esperienza così tragicamente conclusa per tanti che sarebbero stati ai vertici dell'esperienza resistenziale nel nostro paese. Poi ecco, dopo l'8 settembre del 43, dopo una guerra disastrosa voluta dal fascismo, il re Badoglio che scappavano, i tedeschi che invadevano il paese, creando nel nord uno stato fantoccio quale fu la Repubblica Sociale, ecco lì ci fu davvero la goccia che fece traboccare il vaso. E il popolo italiano finalmente ebbe un sussulto di orgoglio e di ribellione, che lo fece organizzare gradualmente in un vero e proprio esercito clandestino, il quale, grazie anche all'intervento degli alleati, avrebbe liberato gradualmente il nostro paese. 20 mesi sicuramente straordinari di collaborazione, di scioperi nelle fabbriche, di fiancheggiamento della popolazione che aiutava i combattenti, li sfamava, li proteggeva, perché senza classe operaia, senza popolazione civile, quella resistenza non sarebbe andata da nessuna parte.
Lasciammo case, scuole ed officine, mutammo in casa.
Arriviamo quindi al periodo subito dopo la guerra, nella seconda metà del 45. Chi aveva in mano le redini del paese? Come si arriva alle elezioni del 2 giugno 46 e poi a quelle del 48? E quanto pesano nella politica del nostro paese il piano Marshall e la guerra fredda?
Finalmente nell'aprile del 45 la fine di un incubo, o perlomeno sembrava. Partigiani comunisti, socialisti che entravano in polizia, nell'esercito, nell'apparato dello Stato. Ecco, un anno dopo si arrivò a indire le elezioni del 2 giugno 46 a suffragio universale con le donne che votavano per l'Assemblea Costituente e contestualmente per il referendum per la forma istituzionale, monarchica o repubblicana, che il nostro paese avrebbe dovuto assumere. Ma qui bisogna appunto tenere in debito conto il contesto internazionale che provocò a catena tutta una serie di eventi importanti nella storia del nostro paese. Ancora guerra in corso in Crimea a Yalta, in Unione Sovietica, c'era stato un incontro tra i tre grandi della terra, cioè i capi delle maggiori potenze che si opponevano al nazifascismo. Si erano incontrati Roosevelt per gli Stati Uniti, Churchill per il Regno Unito e Stalin per l'Unione Sovietica. Di fatto quella conferenza passa alla storia perché stabilì sì alcune regole per il controllo della Germania post-guerra, ma in senso lato definiva anche, come si può dire, delle zone di ingerenza dei due blocchi, quello capitalista e quello socialista, che lì si stavano incontrando. L'Europa centro-occidentale sarebbe appunto finita sotto il controllo delle potenze occidentali, cioè quelle capitalistiche. E questo quindi segnò tutto il cammino di una nostra democrazia che col passare degli anni si rivelò sempre più, come dire, a sovranità limitata. E mi pare che oggi gli enormi quantitativi di ordigni nucleari che si trovano nelle basi NATO sul nostro territorio siano anche qui a dimostrarlo. Tornando ad allora, a partire dalla liberazione di Roma nel 1944, nel giugno del 44, c'erano stati diversi governi di unità nazionale, che comprendevano i partiti del CLN, del Comitato di Liberazione Nazionale, e quindi governi antifascisti, guidati prima da Bonomi, poi da Ferruccio Parri, poi da De Gasperi. Poi arriviamo al maggio del 47, quando De Gasperi, che allora era presidente del Consiglio del suo terzo governo, si recò a Washington per chiedere di fatto aiuto, perché l'Italia si trovava in una situazione dal punto di vista economico molto drammatica. Truman, il presidente americano che era subentrato a Roosevelt, alla Casa Bianca, propose a De Gasperi il cosiddetto piano Marshall. Anche oggi si parla tante volte di piano Marshall, forse in modo improprio, perché il piano Marshall non fu soltanto una serie di aiuti economici, ma in realtà era un vero e proprio diktat politico, perché si trattava appunto di aiuti economici subordinati a precise condizioni. Per quello che riguardava l'Italia, queste condizioni erano le dimissioni immediate del governo di unità nazionale e la creazione di uno nuovo che escludesse il Partito Comunista e il Partito Socialista. E questo fece De Gasperi. Si dimise, formò un nuovo governo, poi i socialisti vi sarebbero rientrati attraverso Sara, che era uscito dal Partito Socialista, per formare il Partito Socialdemocratico. I socialisti vi sarebbero rientrati dopo diversi anni, ma il Partito Comunista non avrebbe mai più fatto parte, fino al suo scioglimento del 1991, di un governo, di un qualsiasi governo della storia della Repubblica Italiana. Ed è dopo le elezioni del 1948, con una campagna elettorale fortissima da parte della CIA, della Chiesa, della grande industria, tesa a demonizzare il nemico, e che vide la vittoria della Democrazia Cristiana contro il Fronte Popolare, che la DC iniziò il vero e proprio repulisti anche a livello giudiziario, attraverso vere e proprie persecuzioni nei confronti dei partigiani.
Disciplina, libertà è l'idea che ci avvicina, rosso sangue il color della bandiera, partigiani dalla folta ardente schiera, sulle strade dal nemico assediate, lasciamo talvolta le mani straziate, sentimmo l'ardor per la grande riscossa, sentimmo l'amor per
Tornando ai fascisti, ai gerarchi, ai collaborazionisti, macchiatisi di crimini orrendi durante la guerra, sia in Italia che nei paesi da noi occupati. Cosa è successo a loro dopo la guerra? Hanno subito regolari processi? Quale ruolo ha avuto la magistratura? C'è stata un'epurazione in Italia e negli altri stati europei come si sono comportati? Cosa ha permesso ai fascisti di riorganizzarsi?
Beh, cosa succede in Italia? Succede che il Parlamento, che si è appena istituito, che è stato eletto con le elezioni appunto del 2 giugno 1946, dopo appena 20 giorni, e quindi il 22 giugno 1946, vara un provvedimento di amnistia che sulla carta dovrebbe salvare tutti i fascisti, diciamo, ai bassi livelli, e dovrebbe punire i gerarchi. Intanto c'è da dire una cosa, c'è da fare dei paragoni, come tu appunto chiedevi, con gli altri paesi d'Europa, perché un provvedimento d'amnistia, per dare il senso di espiazione della colpa, non può essere così immediato. E ci sono paesi che pure non hanno avuto, diciamo, rapporti diretti col fascismo, col nazismo, ma sono stati solamente invasi, che hanno varato le prime amnistie dopo molti anni. Parlo della Norvegia, del Belgio, dell'Olanda, del Lussemburgo, e dove nel frattempo invece anche tante persone sono state fucilate per collaborazionismo. In Italia questo succede immediatamente e consente a gerarchi del regime come Grandi, De Vecchi, Borghese di essere immediatamente liberati. Non solo, c'è una lista di criminali di guerra italiani che viene fatta dalle Nazioni Unite, quindi un organo neutrale, che comprende 2000 nomi di nostri concittadini. 2000 nomi che, essendo criminali di guerra, possono essere estradati nei paesi che ne facciano eventualmente richiesta. Per esempio, paesi africani. Ricordiamoci che nel 1935 e nel 1936 l'Italia con i gas aveva ucciso circa 500.000 di persone in Etiopia, in Libia, oppure estradati in Grecia, in Albania, in Jugoslavia, in Unione Sovietica, in Francia. C'è una lunga lista di persone che chiese l'estradizione dei nostri criminali. E noi che cosa facemmo? Una intensa, profonda battaglia diplomatica per non riuscire ad estradare nessuno. Li trattenemmo tutti, promettemmo che li avremmo processati sul nostro territorio e poi in realtà li amnistiammo, li liberammo. Come fu possibile questo? Se consideriamo che i provvedimenti di attuazione di quell'amnistia consentivano ai giudici la soggettività di poter decidere se in un reato oggetto del processo ci fosse o meno particolare crudeltà e feratezza, viene da sé che se i giudici erano rimasti dopo la guerra gli stessi del ventennio, come si poteva pretendere che una magistratura ancora fascista condannasse i fascisti? E infatti li assolse. Parlo sempre del caso di Azzariti, che secondo me è la punta dell'iceberg. Azzariti era un giudice napoletano che nel 1938, dopo aver firmato il Manifesto della Razza, diventò presidente di un organismo del Ministero degli Interni che si chiamava Tribunale della Razza. Quando cadde il fascismo nel 43, il 25 luglio, Azzariti venne addirittura promosso da Badoglio, ministro di Grazia e Giustizia, e non è che alla caduta della Repubblica Sociale dopo la liberazione Azzariti sia andato in pensione. Anzi, fu nominato da Gronchi, che è un altro presidente della Repubblica che era stato presidente della Camera nel 1924 e aveva votato la fiducia al governo Mussolini. Gronchi elesse questo Azzariti, nominò questo Azzariti giudice costituzionale. Anni dopo, la Corte Costituzionale elesse Azzariti addirittura suo presidente. Quindi in pochi anni Azzariti era diventato presidente del Tribunale della Razza, era passato dall'essere presidente del Tribunale della Razza a presidente del massimo organo di difesa delle leggi della Repubblica nata dalla Resistenza. E ce ne sono tantissimi di casi così, come De Nicola, il primo presidente provvisorio della Repubblica Italiana e poi definitivo, che era stato eletto nel listone fascista, era stato un senatore del Regno. Ma ci sono tante sentenze scandalose emesse dai giudici in quegli anni contro i partigiani e a favore dei fascisti. Nel 1946 poi si formò dall'unione di tante sigle di gruppi neofascisti che erano sorti già immediatamente dopo il 25 aprile, si formò il Movimento Sociale Italiano, che era un partito di netta continuità col fascismo e che, nonostante la 12ª disposizione finale e transitoria della Costituzione, che impedisce la ricostituzione sotto qualsiasi forma del partito fascista, e la successiva legge Scelba del 1942, non fu mai messo fuori legge. Il sistema economico, lo abbiamo detto, era rimasto quello prefascista, e io credo che a quel sistema, come dicevamo, i fascisti non avevano certo creato fastidi, anzi, avevano fatto molto comodo. Thank you.
un'ultima analisi, Massimo, come pensi venga percepita oggi la resistenza e i valori portati avanti dalla resistenza? Quanto ritieni che sia importante conservare e diffondere la memoria storica di quello che è avvenuto per interpretare l'oggi, ma anche per impostare ed immaginare un domani diverso?
Oggi, nel XXI secolo, parlare di resistenza è diventato sempre più scomodo, sempre più difficile. Vuoi per la riscrittura della storia, il cosiddetto revisionismo, vuoi per una corta memoria storica, una sorta di autoassoluzione del nostro paese dalle proprie colpe passate. E parlare di resistenza finisce addirittura con l'essere percepito un fenomeno di parte, come se si potesse essere indifferentemente fascisti o antifascisti allo stesso modo, sullo stesso piano. E no, invece questa Repubblica è nata col sangue di chi il fascismo lo ha combattuto. Mai e poi mai ci può essere equiparazione. Anche se purtroppo lo vediamo oggi anche da come quel periodo, per esempio, si studia nelle scuole, lo vediamo dalla percezione che si ha nella società di una sorta di opinione pubblica possibile, libera, democratica, appunto, quindi si può essere anche fascisti, perché no? E quindi io credo sia necessario mantenere sempre alta la guardia. Anzi, la guardia ogni giorno più alta, perché dei protagonisti di quegli anni oggi purtroppo sono rimasti davvero in pochi, perché col passare degli anni l'attacco a quei personaggi, a quei valori, alla Costituzione che hanno scritto è sempre più forte e prepariamoci ancora a un attacco più forte. L'impegno è quindi ricordare, tramandare, ricominciare a sdegnarsi quando succede qualcosa, non essere mai indifferenti per quello che succede al nostro vicino, perché come diceva il povero Luis Sepúlveda, un popolo senza memoria è un popolo senza futuro. Io vi ringrazio, ringrazio tutti, ringrazio Radio Sonar e in particolare Saria per avermi concesso questo spazio. Grazie ancora a chi ci ascolta e ciao a tutti, buon 25 aprile.
Grazie Massimo per il tuo contributo, per questa testimonianza di valore storico e politico. Grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato. Io vi lascio con le parole di Sandro Pertini, allora senatore, parole che Massimo Recchioni ha inserito all'interno del suo libro sul processo a Francesco Moranino, deputato del PC ed ex combattente nella Resistenza. Sandro Pertini, all'interno del Senato, in un dibattito sugli effetti dell'amnistia, dice: l'epurazione è mancata. Si era detto che si doveva colpire in alto e non in basso, ma nella pratica non si è colpito né in alto né in basso. E allora vediamo ora che questa amnistia raggiunge lo scopo contrario a quello per cui era stata emanata. Pensiamo quindi che verrà un giorno in cui dovremo vergognarci di aver combattuto contro il fascismo e costituirà colpa essere stati in carcere e al confino per questo.
Dalle belle città, da tal nemico, fuggimmo via su per le aride montagne, cercando libertà tra rupe.
colpe contro la schiavitù del suo tradito. Lasciammo case, scuole ed officine.